buon pomeriggio a tutti, dal ridotto dell'Opera, Giorgio Apollonia naturalmente, in attesa di collegarmi con tre ospiti: Luca Canonici, tenore, Ilaria Narici, direttore della Fondazione Rossini di Pesaro, Silvia Dalla Benetta, soprano. Gli argomenti sono vari, inizieremo con Luca Canonici da Arezzo e lo introduciamo con un brano dal Postillon de Longjumeau di Aubert.
Mes amis, écoutez l'histoire d'un jeune galant postillon. C'est véridique, on peut m'en croire. Et connu de tous les cantons. Quand il passe dans un village, tous les beaux sexes étaient ravis. Et le cœur de la plus sauvage galopait en croix avec lui.
Un una spettacolare interpretazione di Luca Canonici, Le Postillon de l'Enjumeau di Aubert. E Luca Canonici in nostra compagnia. Ciao e grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Eccoci qua. Luca Canonici da Arezzo, sottolineato più volte nel presentarti. Ecco, che cosa ti ha dato la tua...
Dimmi. Mettiamo subito in
chiaro.
Che non sono di Arezzo, ma sono di Montevarchi. Perché se no succede una guerra totale.
Dove si trova?
Comunque in provincia
di
Arezzo.
In provincia di Arezzo. L'Aretino, Luca Canonici.
Continuiamo ancora con la storia dei Guelfi e dei Ghibellini.
No. Lasciamo lì. Dove sono sicuramente. Senti, allora, io ti ho sempre seguito fin da quando tu eri venuto al mondo lirico. Sei sempre stato una figura di riferimento perché hai portato sulla scena, al di là di una voce stupenda, di un repertorio intrigante. Mi ricordo, per esempio, La Rosa Bianca e la Rosa Rossa di Johann Simon Mayr, per esempio, ma tantissimi titoli anche desueti e il repertorio di tradizione. Poi eri balzato alla cronaca quando nel 1988 hai dato il volto ad un Rodolfo, dove però la voce era di José Carreras, in un film di Comencini. Come sei arrivato a questa esperienza e soprattutto come ti sei trovato a dover agire in playback, se vogliamo, con la voce di Carreras e non con la tua, visto che tu eri già un tenore di cartello?
Allora, io ho debuttato nell'85, in realtà
sì.
Nell'88 cominciavo a, come dire, un po' a girare per i teatri, però insomma avevo fatto pochissime cose. In realtà, dopo aver lasciato alle spalle Rigoletto, che fece a Roma come primo debutto, ecco che capii insomma che c'era bisogno di studiare moltissimo, e quindi mi ero preso un po' un periodo di studio per assestare la tecnica e per capire un po' come cosa cantare in teatro, quello che era giusto e non era giusto. Quindi diciamo che nel 1988-98, quando 1900 no, mi sto incartando
da un secolo all'altro, sì.
Ma sì, perché ormai è talmente lontano e quindi non me lo ricordo più, appunto nell'88. Quindi diciamo i primi passi erano stati fatti, ma erano veramente molto pochi e diciamo non molto importanti. Devo dire che quando sono stato cercato è stato grazie all'apporto di Enrico Stinchelli, che era il direttore diciamo musicale della registrazione che era stata fatta in anticipo, ovviamente, perché la Bohème era stata registrata in studio con Carreras e poi erano cominciate le, mi viene in francese, le tournage,
era iniziato le riprese,
sì, esattamente, il girare il film, ma
perché scusa, dove sei nato tu si parla in francese?
No. Ma insomma c'è stata anche la dominazione
vicino
francese
ad Arezzo,
i moti,
ecco.
Ma
prosegui.
Quindi anzi, sì, non so, per esempio una maniera di dire che c'è qui che dicono, non a Montevarchi perché noi siamo diciamo nel terreno di confine fra Firenze e Arezzo, allò, per esempio, che è una parola come dire andiamo, no? E si pensa che venga da allors, allons, una cosa del genere.
Del genere del
quindi,
francese.
Insomma, ci sono sempre i francesi.
Incombono,
ci seguono passo
infatti,
passo.
Sì. Ebbene, allora,
comunque insomma dicevamo che
sulle tournage
durante le tournage del film purtroppo José non si sente bene, va a fare una visita
e sappiamo
e gli scoprono tutte quelle problematiche che lui aveva, quindi si blocca tutto il film e Comencini comincia a fare audizioni con tutto il mondo, quindi attori, cantanti di musica leggera, cantanti lirici, però non c'era nessuno che, come dire, lo soddisfava, perché il problema non era il fatto di avere una voce o di non averla, perché lì si trattava soltanto di fare la controfigura alla voce di Carreras, perché ovviamente non si poteva ricominciare di nuovo da capo con un'altra figura, la registrazione, sarebbe stato una spesa assurda, e in
spreco.
più fermare il film sarebbe stato un grossissimo problema per tutti. Quindi, e oltretutto non avrebbero, senz'altro, se tutto questo fosse stato da rifare, non avrebbero cercato una persona giovane e sconosciuta come me, ecco. Quindi avrebbero scelto, che ne so, Pavarotti o Domingo o non so chi, insomma, in quel momento si
Physique du
poteva.
rôle discutibilissimi, comunque,
Sì,
transeamus.
infatti diciamo che io sono stato scelto perché nessuno si era posto il problema di che voce avessi, a parte Enrico Stinchelli che ovviamente mi conosceva. Quindi diciamo, sono stato chiamato a Parigi e mi hanno truccato esattamente come José, e quindi all'epoca insomma. Tutti mi dicevano che avevo una somiglianza, almeno da lontano, ecco,
Ma direi che eri
fisicamente,
anche più
quindi
bello
insomma,
per me.
grazie. E comunque il nostro regista e quindi scelse, mi chiese di continuare le riprese al posto di Carreras, che io non accettai molto volentieri. Ma spinto da tutte le persone che conoscevo e che comunque tenevano a me, oppure insomma mi consigliavano come il mio agente Virginio Fedeli, ecco che insomma cominciai la mia carriera
Certo,
in questo.
e d'altro
Ecco
canto.
appunto il disco, l'aria che tu hai fatto sentire, quello è stato il primo momento in cui si pensava: ma questo cantante sì, ha fatto questo film, ma com'è la sua voce?
Certo.
E quindi mi fecero incidere questo disco che all'epoca era molto eterogeneo perché insomma un po' prendeva delle romanze un po' molto difficoltose, affrontate dai grandi tenori e insomma e anche primizie. Ma
Certo.
siccome io avevo, come dire, la baldanza giovanile e non pensavo certo alla paura che avrei dovuto avere in quel momento ad incidere queste arie, insomma, me lo
Ti
feci con.
sei lanciato. E comunque hai
Sì,
fatto
sì.
come Sofia Loren o Gina Lollobrigida, dalle quali pure avevano prestato il loro fisico, le loro labbra moventi sulle arie d'opera, Renata Tebaldi ad altri cantanti, eccetera, eccetera, perché all'inizio l'opera filmata era incominciata proprio così. Chiaro, tu avrai avuto in più rispetto a loro la consapevolezza e la conoscenza della muscolatura, diciamo, peribuccale, masseterina, eccetera, eccetera, per sembrare più vero mentre veniva espresso il canto di José Carreras. Senti, ma poi sei diventato un tenore vero, un grande tenore che ha dato moltissimo sulle scene, in un vasto repertorio, dicevo, dotato appunto di un fisico che pochi possono vantare. Quali sono stati i ruoli e gli autori che hai prediletto?
Ma sicuramente l'autore a cui sono più vicino, senz'altro per vocalità, è Donizetti, perché in realtà, insomma, sappiamo che il tenore romantico, nasce con David alla fine di Rossini, diciamo, delle opere che Rossini scriveva per il David. L'Otello, per esempio, è uno sparti, acque fra quello che è, il tenore che sarà poi romantico proprio in Donizetti. Quindi sicuramente io mi riconosco in questa vocalità che ho sempre seguito e difficilmente me ne sono allontanato, a parte qualche opera, diciamo, anche contemporanea, difficoltosa o moderna, ma insomma, diciamo, il bel canto Donizetti è sempre stato un faro per me, ecco.
Certo, e adesso noi ascolteremo un brano da Rigoletto di Giuseppe Verdi, che è comunque un'opera che tu interpreti sempre, presumo, da quel medesimo disco in maniera incantevole, il momento in cui il duca lascia un po' la veste da libertino che lo contraddistingue per dichiararsi apparentemente davvero innamorato della povera Gilda.
Sì, devo dire che questo nel Rigoletto, il momento in cui, adesso parlare di successo non voglio sembrare antipatico, ma diciamo il momento in cui avevo più risposta dal pubblico sicuramente era Ella mi fu rapita, perché probabilmente è una un canto anche più vicino al tenore romantico, no? All'interno
certo,
di questa opera.
Certo.
E devo dire, insomma, che mi piaceva molto cantarlo ed era una gioia nonostante la difficoltà del pezzo.
Allora, gioiamo insieme mentre ascoltiamo la tua voce.
Dell'amor nostro memore, dell'amor nostro memore, il suo gualtier chiamo.
Beh, ne hai di materiale prezioso nella voce, indubbiamente, timbro bellissimo, slancio, acuti formidabili, hai fatto anche dei ruoli rossiniani, appunto per tornare al milieu, diciamo, dei Davide, dei Nozzari, dei Rubini, dei Dupré, poi di seguito
certo.
Anche, certo. Senti, che cos'è l'Accademia Orecchio Lirica Orecchio Alato?
Dunque, intanto sono felicissimo di andare a Torino, questo lo voglio dire perché veramente Torino è una delle città da scoprire italiane, magari che sembrano di secondo piano ma che hanno un'eleganza sopraffina e che consiglio di andare a visitare. Questa masterclass nasce insieme all'amicizia con il maestro Gioiele Muglialdo,
che salutiamo,
che conosco da molto tempo e che abbiamo anche cantato assieme diverse volte, e quindi mi ha invitato in questa Auditorium Orfois, e quindi insomma cominceremo alla fine di giugno nella speranza, insomma, che il concerto finale, che si terrà il 29, vedrà molte persone, insomma, che verranno ad ascoltare quello che abbiamo lavorato con i ragazzi.
Certo.
Nel frattempo.
Certo. Le iscrizioni sono ancora aperte?
Le iscrizioni sono ancora aperte.
Esiste un sito?
Sì, c'è il sito, che insomma, oppure su Facebook, Accademia Lirica Orecchio Alato. C'è un numero di telefono, se lo posso, comunque insomma la mail è info@orecchioalato.it. c'è anche un numero di telefono che è 0039 333 67 69 22, a cui si può accedere ancora alle
iscrizioni
per studio e anche per ascolto, se si vogliono fare uditori, ecco.
Benissimo. Senti, Luca, mi dispiace, noi mi sembra che di te non abbiamo detto praticamente nulla, e quindi ti esorto a ritornare ospite nella mia trasmissione in una delle prossime settimane, perché ci siamo fermati molto su Comencini, su qualche ruolo qua e là, ma tu hai tante altre cose bellissime da raccontare, per cui è un a risentirci e a rivederci, magari una volta sarà anche possibile averti qua in carne ed ossa. Grazie infinite.
Va
allora.
Benissimo. Ecco. Grazie.
Ciao.
Grazie, saluti a tutti.
In bocca al lupo a tutti. Ciao.
Avete torto, è fine astuto, ogni malizia di leggi e di codici, conosce sa, motteggiatore, beffeggiatore, c'è da fare una beffa nuova e rara, è Gianni Schicchi che la prepara. Gli occhi furbi l'illuminan di riso, lo strano viso, ombreggiato da quel suo gran nasone che pare un torracchione per così. Vien dal contado, ebbene, che vuol dire? Basta con queste ubbie, grette e piccine. Firenze come l'albero fiorito, che in piazza dei signori a tronco e fronte, ma le radici forse nuove apportano, dalle convali limpide e fronte. E Firenze germoglia dalle stelle,
la generosità vocale di Luca Canonici, che è stato divertentissimo e simpaticissimo con noi. Ricordo che la sua Accademia Lirica Orecchio Alato a Torino si terrà all'auditorium, ma io leggo Orfeus, però mi sembrava di sentire Orfeus, diciamo Orfeus, 25 giugno. E in tema di annunci, Sala Montanari invece a Verona, la Società Letteraria e il Fondo Peter Malg, martedì 11 giugno ore 17, l'Opera Italiana nel Novecento con Nicola Guerini e Piero Mioli. Adesso noi invece siamo in contatto telefonico con Ilaria Narici, direttore della Fondazione Rossini di Pesaro. Ciao e grazie anche a te di essere in nostra compagnia.
Buongiorno a tutti, grazie mille a voi.
Devi essere entusiasmante anche tu, perché Luca Canonici è stato un ciclone. Ma tu pure un argomento. Forza, forza, sì, quello è un tenore con quella voce, eccetera, eccetera. Tu invece hai il tuo entusiasmo che ci porta a parlare comunque di un evento straordinario, diciamolo.
Beh, è una bellissima iniziativa e doverosa, credo, per la città di Pesaro. patria di Rossini. Io ricordo sempre che Rossini, in numerose lettere, dice sempre Pesaro mia patria. C'è una grande discussione su quale fosse in realtà la patria di Rossini, perché alcuni dicevano che Rossini era stato concepito a Lugo di Romagna.
Io sono stato concepito a Venezia, ma non mi ritengo veneziano. Vorrei, ma purtroppo non lo sono.
Ma in realtà, appunto, è una, cioè, Rossini stesso ci gioca in una lettera tarda in cui dice cigno di Pesaro e cignale di Lugo. Per cui è divertente questo,
molto.
Ma no, dicevo, ritornando al nostro appunto discorso di partenza, la città di Pesaro aprirà ufficialmente martedì 11 un museo interamente dedicato a Gioacchino Rossini. E è un museo che racconta in una scansione di 10 sale quella che è la vita, e la vita artistica soprattutto, di Rossini, con uno scopo credo precipuo, che sia quello di rendere ragione di che cosa sia stato Rossini per la musica, per la cultura e per la nostra nazione. Perché di fatto ne viene fuori un personaggio che ha incrociato tali e tanti personaggi storici fondamentali, da Metternich a Hegel a Murat. Insomma, è un personaggio che, data la sua grandezza, che è documentata appunto in questo racconto con una scansione appunto in periodi, che incrocia diciamo periodi della vita e città nelle quali Rossini è stato attivo.
Certo. Napoli, Parigi, appunto, naturalmente, Milano,
sì, Venezia, diciamo,
certo.
Venezia, partendo da Venezia.
Certo,
cioè, farse. Cosa comincia dalla formazione e quindi appunto Pesaro, i primi anni di Bologna, nei quali lui incontra tra l'altro Isabella Colbran, che diventerà poi la sua musa ispiratrice per tutte le opere serie napoletane, e nonché moglie. Nel 22, esatto.
Sì. 22, 22 hai ragione, 23 la Semiramide, infatti.
Esattamente. E appunto in questo racconto si dipana appunto attraverso 10 stanze che sono dedicate in generale appunto a dei luoghi e periodi, per cui formazione appunto Pesaro, Lugo, Bologna. La seconda sala vede l'esordio a Venezia e Milano, con il grandissimo successo della Pietra del Paragone, che ricordiamoci è stata la prima opera, prima ancora del grande successo di Tancredi, l'opera che ha avuto più di 50 rappresentazioni alla Scala,
sì.
Per cui appunto era stato un successo assolutamente stratosferico. Poi c'è Venezia, con l'esordio appunto, dagli esordi con la Cabina di Matrimonio fino alle grandi successi di Tancredi e Italiani in Algeri. E poi c'è una sala dedicata appunto alla grande stagione napoletana.
E certo.
A questi 7 anni nei quali, complice un impresario di grandissima capacità quale era Domenico Barbaia, e un tessuto straordinario di tema culturale e musicale, che era quello che connotava Napoli nel 1815, e Rossini appunto va invitato da Barbaia e ci rimarrà in città 7 anni, e in questi 7 anni scriverà 9 meravigliose opere serie.
Certo.
Da Elisabetta Regina d'Inghilterra a Maometto II, Donna del Lago,
Zelmira, Otello, Armida.
Otello, appunto Armida, Ricciardo Zuraide, insomma una cosa assolutamente straordinaria e impensabile se uno pensa a 9 opere serie inframmezzate da tutte le produzioni per le città nelle quali lui comunque riceveva incarichi.
Certo, fuori Napoli.
Esattamente, ecco. Le cosiddette licenze romane,
sì,
di cui parla,
sì, sì,
il primo biografo moderno, Nora Diciotti.
Certo.
A Roma, dove scrive solo opere buffe, e perché? Perché il sistema di anche operistico romano era un sistema molto più arrettrato in qualche modo di quello che c'era
sicuramente,
Napoli.
Non c'era paragone, sì.
Napoli e al San Carlo erano un teatro.
Gli ha dato una libertà incredibile. Sì, Ermione forse non abbiamo citato, ecco. Tra
esattamente,
tante.
Sì, abbiamo dimenticato appunto. E dobbiamo ricordarci che a Napoli c'era un'orchestra di 78 elementi.
Sì.
C'erano un sistema appunto di balli, di...
Un cast anche incredibile con Giovanni David, Andrea Nozzari, un po' è spuntato anche Giovanni Battista Rubini, anche un po' Donzelli, cioè tutti i miei tenori dei quali io coltivo monografie, sì, tenori rossiniani. Senti Ilaria, la casa di Rossini attuale rimane com'è, quindi si può visitare anche quella?
Allora, cioè, si può visitare anche quella, diciamo che parte delle opere che erano la casa Rossini trovano attualmente collocazione nel museo,
ecco.
Perché chiaramente erano necessarie a questo percorso, era
chiaro.
Questo a delineare. Voglio ricordare che molti pezzi provengono dalla collezione del nostro amico e grandissimo collezionista Sergio Ragni
che adoriamo, sì.
Esattamente, per la quale abbiamo un vero culto, che soprattutto quello che io dico sempre, Sergio Ragni è il collezionista più intelligente che io abbia mai incontrato.
Ah, è generoso.
Perché è generoso, esattamente,
esatto.
Perché veramente fa, rende appunto, cerca
sì.
Ha costruito una collezione per rendere ragione di ciò che è Rossini per la
certo,
musica.
Una collezione viva, sì, viva, che lui presta, dona.
Che,
sì.
Esattamente, nelle quali che continua crescita, e questo dovrebbe essere anche il principio per il quale anche questo museo, che oggi appunto, che a breve insomma, si inaugura, dovrà sempre essere alimentato da nuove acquisizioni. Questo è un punto sul quale io sto insistendo molto con il Comune. Il Comune ha dato di Pesaro anche dato rassicurazioni sul fatto che un budget verrà ogni anno dedicato all'acquisizione di opere. Voglio anche ricordare che anche recentemente, ad esempio, la Fondazione Rossini ha comperato un manoscritto importantissimo che è il Quartetto di Demetrio Polibio. La prima opera composta da Rossini, e l'unico pezzo autografo era di proprietà di una signora svizzera, e dopo una lunga trattativa appunto la fondazione l'ha acquistato e così ne ha incrementato il proprio lascito rossiniano, per cui appunto i materiali che oggi sono raccolti nel museo provengono dalla collezione Ragni, parte dalla casa Rossini, parte dal cosiddetto tempietto rossiniano, che è questa piccola sala all'interno del conservatorio di musica dedicata interamente alla conservazione dell'eredità di Rossini.
Ho capito.
Perché dobbiamo anche ricordare che Rossini ha eletto Pesaro la propria erede.
Certo.
E quindi tutti i manoscritti, lettere, onorificenze, c'è ad esempio una bellissima teca interamente dedicata a tutte le medaglie ricevute da Rossini alle onorificenze, dalla Legione d'Onore, alle onorificenze del Regno d'Italia, del Brasile, del Portogallo, cioè sono come dire dei piccoli cimeli che però narrano e testimoniano di una storia, di un personaggio che appunto ha avuto un riconoscimento, una fortuna ed è tutt'oggi appunto credo un personaggio della storia musicale, culturale italiana che tutti dovrebbero conoscere, perché Rossini è stato veramente una pietra miliare,
certo,
proprio anche nella cultura ottocentesca.
E non limitarsi a definirlo il compositore del Barbiere di Siviglia.
Del Barbiere di Siviglia, appunto, perché è un personaggio dalle mille facce.
No, ma dai, che ci stiamo arrivando. Pesaro,
ecco.
Ricci, Vimini, Narici, Mariotti, ci stiamo arrivando. Senti, ti ringrazio infinitamente, sì. E noi ci vedremo a Pesaro in occasione della stagione che si inaugurerà verso il 10 d'agosto circa con Semiramide quest'anno, e voilà,
sì.
E quindi verrò, tu mi farai da guida proprio pezzo per pezzo al Museo Rossini che
molto
verrà
volentieri
inaugurato tra qualche giorno, e devo dire che hai avuto il medesimo entusiasmo e carica emotiva di Luca Canonici, quindi un applauso anche a te.
Grazie mille.
Ciao e a presto.
Grazie,
ciao, ciao.
A tutti gli ascoltatori, grazie, buon pomeriggio.
Se mi
io ti offro gloria e amor. Accedi, io t'offro gloria e amor. Ti offro gloria.
No!
il soprano Silvia Dalla Benetta e il tenore Juan Francisco Gatell. Chi volesse ascoltare l'intervista a Juan Francisco potrebbe andare sul podcast www.rsi.ch/podcast e il 30 marzo 2019 troverà l'intervista a Juan Francisco Gatell, mentre Silvia Dalla Benetta è in nostra compagnia. Ciao e grazie di essere con noi.
Ciao, grazie mille qua. A voi per l'invito.
Allora, devo dirti che i precedenti ospiti, Luca Canonici e Ilaria Narici, sono stati di un brillante da far paura, per cui devi
aiuto.
Mantenere
alto il tono.
Il tono, ma io non
dovevo
ho...
Dovevo vocalizzare un po' più sugli acuti, allora.
Ma direi che non ti manca l'opportunità di farlo, visto che qui cantavi l'Aureliano in Palmira con la parte di Zenobia, che mi sembra di quelle piuttosto intense per quel che riguarda il registro acuto, vero?
È molto, molto difficile e particolare come opera, impegnativa.
Certo.
Che io ho affrontato con il maestro Gelmetti.
Infatti, senti un po', ecco, tu vivi su un doppio binario, il canto rossiniano, il canto verdiano, perché hai tantissimi ruoli dell'uno e dell'altro compositore, li hai contati?
Allora, Verdi sono al quindicesimo con la Lady,
siamo
Lady
a metà.
Macbeth, che,
okay.
E dovrebbero essere 13-14 per quanto riguarda Rossini.
E sei a metà sull'uno e sull'altro, circa oserei dire.
Infatti, sono con un piede in due tappe.
Non diciamo in una fossa.
No, in una fossa no,
neanche in
no.
Due, appunto. Dai, incominciamo da Rossini, allora, vabbè, che ha scritto forse 39
sì.
opere, quindi te ne mancano ancora alcune per arrivare alla metà.
Devo darmi da fare, infatti. Sono rimasta un po' indietro.
Come è iniziata la tua esperienza rossiniana, visto che prima eravamo con Ilaria Narici e con il Museo Rossiniano di Pesaro?
Beh, allora, io vorrei dire che recentemente c'è stato qualche melomane che ha scritto nei social e mi hanno definita come una rossiniana di razza. Ecco, questa cosa mi ha fatto molto piacere.
Puro sangue.
Lo volevo dire... Sì, puro sangue. Lo volevo dire subito perché questa cosa mi fa piacere, perché ho fatto della tecnica del canto le fondamenta della mia carriera. Però naturalmente appoggiandomi sempre al fraseggio, all'intenzione, all'accento, sia in Rossini che in Verdi. Allora, la mia esperienza rossiniana è partita con Il Turco in Italia e La Rosina, quindi il primo repertorio, coloratura, facevo le miadine, le mie norine, le amine, le rosine e poi
tutte in Ina, rigorosamente.
Tutte ine. E poi con il 2005 arriva la Semiramide di Rossini e lì è stata un po' la prima svolta, dove io sono andata a prepararla con la Lella Kuberly a Milano. E ho iniziato il mio percorso verso il drammatico di Agilità, perché dopo la Semiramide, qualche anno dopo, arriva il Faust, arrivano i Lombardi, il Corsaro, l'Ernani, fino ad arrivare poi a Regina Elisabetta d'Inghilterra. Quindi tutto un percorso che un po' alla volta mi ha portato verso il drammatico di Agilità. Ecco, questa è stata la partenza.
Quindi tu, diciamo, non hai mai preso tanto in considerazione le Mimì, le Liù, le fragili
figure? Ma c'è stata
figure...
una Mimì? No,
c'è stata
anche Mimì, sì, ho oltre 40 ruoli in repertorio, quindi ci sono state anche loro, c'è la Norma naturalmente di Bellini, e poi quella bellissima opera Bianca e Gernando che ho inciso qualche anno fa a Rossini in Wildbad,
sì.
E poi sì, c'è stata la Mimì, c'è stata la Butterfly.
Sì, quindi siamo un po' sul 360 gradi, insomma.
Sì, infatti.
Hai esplorato i vari repertori. Senti,
poi il repertorio francese, quindi Faust, Romeo e Juliette, Le Contes Hoffmann, la Fille de Regiment, insomma... un bel po' di cose,
di titoli molto interessanti, fuoco. Certo, e anche molto disparati fra loro effettivamente, sia sul drammatico, certo, che sul buffo, eccetera eccetera.
Diciamo che è diventato preponderante il drammatico di Agilità dopo che mi è stato offerto Lombardi e il corsaro.
Certo, nel canto di Corsaro o di Lombardi la prima crociata, ecco, sì. Comunque c'è ancora tanto del bel canto donizettiano, belliniano, certo. E anche le reminiscenze rossiniane, no? Perché quello che certo. Io dico sempre, queste interpreti verdiane della prima maniera, Erminia Frezzolini e Eugenia Tadolini, erano delle cantanti che si impegnavano moltissimo anche nel repertorio precedente, non è che siano nate quell'anno in cui Verdi ha scritto Ernani, certo. Ecco, infatti. È diverso invece
ma
il discorso.
Anche basta pensare alla Barberini Nini, che anche lei che è stata Gunnara,
la Macbeth,
ha fatto Ernani, e infatti la Macbeth, visto che devo fare questo prossimamente, cioè arrivava anche lei dal Moïse Faraon di Rossini, dal Donizetti, bel cantista comunque.
Certo, era una grande Lucrezia Borgia, per esempio.
Infatti.
Sì. E adesso il tuo prossimo ruolo sarà appunto Lady Macbeth. Questo è.
Il prossimo sarà la Romilde Costanza di Meyerbeer.
Ne abbiamo già parlato in privato, è vero, della quale non esiste nessun genere di registrazione né di documentazione.
Infatti. Sarà la prima registrazione della prima opera italiana scritta
di
in italiano.
Giacomo Meyerbeer, certo. Meyerbeer. E tu sarai Romilde o Costanza?
Io sarò Costanza.
Costanza, perché Romilde è contralto.
Infatti.
Ecco, quindi sì, ora ricordo.
Mi piace il nome Costanza, poi arriva proprio in un momento giusto della mia vita, la Costanza.
L'hai già guardato, l'hai già sfogliato questo spartito?
Ho cominciato a guardarlo perché veramente sotto mano ho tanta carne al fuoco e quindi siccome io sono anche docente di canto e quindi i vari masterclass e le cose che ho in atto ultimamente mi hanno un po' frenata sullo studio. Devo portare avanti la Romilda e Costanza, devo portare avanti il concerto con l'aria alternative di Rossini, la Lady e tenere anche in tiro il Requiem di Verdi, perché anche quello arriverà a breve e quindi un po' tanto, ma
certo. Senti, ma Romilda e Costanza dove verrà fatta?
Verrà fatta al Festival Rossiniano di Bad Wildbad.
Ah, in forma scenica?
Infatti grazie scenica. A questo festival il direttore artistico Jochen Schönleber è stata la mia vetrina principale di Rossini. Infatti io lì ho debuttato tantissimi Rossini. Ho fatto la Zelmira l'anno scorso, l'Eduardo e Cristina.
Mediamente quanto tempo ci vuole per studiare un ruolo, soprattutto quando si hanno magari da cantare altri ruoli o preparare altri programmi? Ecco, Romilda e Costanza, quanto tempo ci metti a memorizzarla, a impararla?
Guarda, io sono un po' particolare perché mi è stata proposta la Semiramide un paio di mesi fa a Bilbao e erano 6 anni mi sembra che non la facevo, quindi puoi immaginare va un po' nel dimenticatoio un'opera così, non è che un'opera di repertorio che te la tieni lì in serbo, e l'ho rimessa in piedi in 3 giorni, quindi sono arrivata alle prove abbastanza nel terrore,
nel
perché
panico.
Naturalmente in 3 giorni. Ma tu pensa che Semiramide, allora nel 2005 quando l'ho debuttata, l'ho studiata in 5 giorni.
Ah, ecco.
Io sono arrivata con l'opera in mano, in gola, in 5 giorni. Adesso ci impiego un po' di più, adesso mi ci vogliono un 15 giorni per studiare e memorizzare un'opera.
Non dirmi che sei vecchia come Madama Butterfly.
Gallina vezza, dicono gallina vezza come si dice in Veneto.
Cosa fa sta gallina vezza?
Ma dicono fa buon brodo.
Ah, beh, sì, anche qui si dice che fa buon brodo. Dice che in questo caso mica troppo.
Vabbè,
diciamo che.
Quindi adesso sono un po' più lenta, ma anche perché.
No, ma dai, perché sicuramente avrai una maggior responsabilità. No, sai. Allora, no. Maturando si ha una maggior. Si sente di più la responsabilità, diciamo così.
Sì, è vero. Poi sono diventata una perfezionista,
ecco, alludevo a questo, ecco. Diciamo che al cantante in carriera, tutti i professionisti diciamo in carriera ormai collaudati, non si è disposti a perdonare molto, per cui si sente questo, non è
ma
una
parte
questione
quello, in questi anni ho proprio dedicato alla tecnica tutto quanto. E per me è proprio fondamentale mettermi lì e capire anche il perché di tante cose, quindi non voglio cantare per fare, tanto per dirti Rossini, fare una gara di agilità, cioè per fare lo spettacolino sfoderando una miriade di note. Cioè io lo voglio fraseggiare, lo voglio definire bene in tutte le sue intenzioni, cioè quindi ogni coloratura veramente la studio con le variazioni giuste, naturalmente adatte alla mia vocalità, ma per chiarire l'intenzione. Quindi è una ricerca un po' delicata,
capillare.
Sì.
Senti, ma tu adesso canterai Lady Macbeth, hai già cantato Norma, quindi siamo un po' nell'ordine dei personaggi che vengono considerati tra i più difficili del melodramma.
Sì.
Ce n'è qualcuno che ti fa molta paura al momento e che preferiresti aspettare un attimo prima di affrontarlo? Perché a me sembra che tu non abbia paura di niente.
Ma io sinceramente sono un incosciente.
Ah, ecco,
non
bene.
So se, si può, se mi posso definire così, una pazza. oddio, l'unico personaggio che farebbe paura adesso, se mi chiedessero, e sicuramente direi di no, è Regina della Notte. L'ho fatto in passato, ma fa parte di quei personaggi che mi fanno un po' paura.
E se ti proponessero un Wagner, per esempio?
Ma guarda, ho fatto un'opera, Il Vespro Siciliano, che nessuno conosce, di Lindpaintner, che è una cosa wagneriana, e l'ho fatta abbinata all'Inganno Felice di Rossini. Nello stesso giorno avevo 3 ore e mezza di opera, questo Vespro Siciliano, e un paio d'ore di Inganno Felice nella stessa giornata, quindi se sono arrivata a fare questo,
viva,
non mi fa più paura niente.
Mi viene in mente la Malibra quando ha fatto nella stessa giornata la Sonnambula e il Fidelio, quindi vedi che ci siamo.
Mamma
più o meno
mia, ecco, io nella stessa giornata, che tra l'altro quando mi è stato chiesto di fare questo Vespro Siciliano, ho detto cos'è? Sì, ce la fai benissimo, non ci sono problemi, è per la tua vocalità, ci vuole un drammatico di agilità, ma insomma poi alla fine quando mi è arrivato lo spartito, che ormai avevo accettato e firmato il contratto,
hai detto sono dentro,
mi sono sentita male.
E comunque,
pensa che ci sono 3 CD nella confezione della Naxos.
Bisogna che me lo procuri ora, no, questo Vespro siciliano, ecco, non l'avevo mai sentito nominare nemmeno io, il che tutto dire che di solito vado sempre alla ricerca delle cose più sconosciute, quindi
questa,
lo
vedi,
procurerò, ho imparato qualche cosa. Senti, in attesa di ascoltare il bel raggio lusinghiere dalla Semiramide di Rossini che concluderà questo nostro brillantissimo incontro,
quale hai trovato?
Ah, mi chiedi troppo, non lo so, lo sentiremo e poi giudicheremo.
Ma
ecco, sta iniziando.
Primo, sai.
Senti un po'.
Il mio primo.
E quindi va bene?
Forse. È un video o un audio?
No, io penso sia un audio.
Non so se primo del 2005 o l'ultimo adesso del 2019, che sono cambiata completamente.
È un concerto.
Ho cambiato modo di fraseggiare completamente.
È un concerto dal vivo, mi sembra, che ci siano gli applausi alla fine.
Un concerto.
Mi dà l'idea di sì. Un CD relativo a un concerto dal vivo.
Allora forse il mio CD dedicato alle regine,
voilà,
dell'opera.
Dove c'era anche una stupenda Elisabetta, in effetti, del Don Carlos,
sì,
di Verdi.
Sì, che avevo fatto una raccolta di tutte le regine.
Perfetto, ci siamo arrivati.
Sì.
Allora
buona
va
parte.
Bene, posso andare? Lo ascoltiamo?
Vai.
Ciao allora, grazie a Silvia Dalla
Benetta. Ciao, grazie a te.
Sei stata stupenda. Ciao e buona settimana
grazie
a tutti.
Grazie infinite, un abbraccio. Respiro,
Thank you.